mia, ni la mia come a fe, ni la mal, sa me viene ga, non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes jours. Ça commence avec toi.
:18:35 sulle libere frequenze di Blackout. Benvenute, benvenuti al Colpo della Strega, trasmissione a cura del collettivo femminista Medea. Un saluto anche a Black Mamba che ci ha precedute ed è finalmente tornato a trasmettere sulle libere frequenze di Blackout. Vi ricordo i nostri contatti: 011 249 5669, il numero di telefono fisso, 346 667 3263, invece il numero di cellulare attraverso il quale potete intervenire in diretta. La scorsa puntata abbiamo parlato di Polonia, dello sciopero generale delle donne a fronte di una proposta di legge super restrittiva in materia di aborto, con Eva, attivista filosofa femminista di Varsavia. Il podcast, lo ricordo, lo ritrovate sul sito di Radio Blackout, radioblackout.org. Oggi andiamo a torniamo a volgere il nostro sguardo sulla dimensione, sul contesto internazionale. Ci spostiamo oltre oceano per parlare dell'Argentina, dove c'è stato uno sciopero delle donne gigantesco, fortemente represso anche dalla polizia, proprio nei giorni in cui è avvenuto l'ennesimo terrificante omicidio di donne. Sto parlando dell'uccisione dello stupro, della tortura, dell'uccisione di Lucia Perez, ragazza di 16 anni, di cui molte e molti di voi immagino avranno letto sui media di tutto il mondo. Per parlare di Argentina avremo ospite in studio Silvia, che ci farà insomma da tramite, da traduttrice, e una diretta con Pato, una compagna argentina che fa parte appunto dei gruppi che si occupano insomma delle campagne contro la violenza sulle donne. Quindi insomma siamo molto felici di continuare ad ospitare all'interno del Colpo della Strega compagne e situazioni che insomma molto lontane da noi, ma almeno dal punto di vista geografico, ma assolutamente vicine per quanto riguarda le pratiche e le istanze che portano avanti. L'abbiamo insomma ripetuto fino alla nausea di quanto la violenza di genere sia un fenomeno assolutamente diffuso, che non ha colore, non ha confini, non ha classe, non ha collocazione geografica, e insomma forse con tutto quello che si sta muovendo in questo momento da una parte in Europa, dall'altra in America Latina, questa insomma che potrebbe essere uno slogan, ma che ahinoi è un dato di fatto, insomma si esplicita ancora meglio. In attesa però di questa diretta iniziamo la trasmissione con un approfondimento curato da Claudia del collettivo femminista Medea su Quirra, in particolare sul problema degli aborti spontanei e delle malformazioni dei feti che insomma avvengono con percentuali altissime e assolutamente anomale in alcune zone della Sardegna, che oltre a colpire gli esseri umani colpiscono anche gli animali, in alcune zone della Sardegna occupate dalle basi militari americane e quindi insomma investite dalle esercitazioni militari che in questi territori vengono effettuate. Ringraziamo Claudia per questo interessante approfondimento che insomma orora mi accingo a mandarvi in onda. Lo stopperemo a metà per una brevissima pausa musicale, dura all'incirca una ventina di minuti, e poi tutto il resto della trasmissione sarà dedicato all'Argentina, quindi alla mobilitazione e allo sciopero delle donne contro la violenza maschile sulle donne, e naturalmente troveremo anche il tempo di parlare della mobilitazione sui nostri territori qui in Italia, sia per quanto riguarda Torino che per quanto riguarda Roma. Mi riferisco ovviamente alla mobilitazione non una di meno, con la manifestazione del 26 novembre nazionale a Roma e la giornata successiva, la domenica del 27, i tavoli di lavoro e le varie iniziative che si stanno susseguendo qui a Torino in un crescendo di partecipazione e di protagonismo da parte di tante e tanti di voi, cosa che insomma non ci può che far assolutamente piacere. Iniziamo insomma dalla Sardegna e poi ci sposteremo in Argentina e, come dicevo, poi sul nostro territorio per rendervi conto delle varie iniziative. Buon ascolto.
Ciao a tutte e a tutti. Leggiamo alcuni articoli rispetto alla questione del poligono di Quirra, in cui si sono verificati numerosi aborti spontanei, record appunto tra le famiglie dei dipendenti, e in modo particolare nel Serrabus, appunto dove si trova il poligono di Quirra, si sono contati 78 aborti spontanei su 477 gravidanze. Questo dato è contenuto in una tesi di laurea di una studentessa di medicina che ha analizzato le nascite tra i dipendenti civili e militari della base NATO, e i numeri in questione valgono una prima certezza statistica, cioè nel Serrabus gli aborti hanno un'incidenza addirittura del 27% superiore rispetto al resto dell'isola, e questo è un dato che riporta appunto un articolo dell'Unione Sarda. E sullo studio mette il cappello anche Gian Benedetto Melis, che è primario del reparto di ginecologia al Policlinico di Monserrato, il quale conferma il dato, ma chiarisce che vanno verificate appunto le cause. La tesi della laureanda, Elena Vacca, riapre dunque questo problema annoso e preoccupante sul tipo di armi che vengono utilizzate all'interno del poligono, tali da causare malformazioni e aborti spontanei, che invece appunto appaiono fuori controllo. Quindi troppi bambini mai nati nel poligono. E a rendere preoccupante il quadro è il campione analizzato. Le cifre sono riportate in uno studio condotto sui dipendenti civili e militari della base di Quirra per Das de Vogu, riversato appunto nella tesi di laurea. Il bollino di autorevolezza arriva poi dalla firma del docente relatore Pierluigi Cocco, storico medico del complesso militare tra Serrabus e Ogliastra. Anche l'Espresso ha fatto un'inchiesta, questa volta però sull'uranio impoverito, che è interessante appunto per capire cosa realmente sta succedendo a Quirra. È un altro, diciamo, un altro punto di vista, il punto di vista appunto della questione dell'uranio impoverito. E l'uranio impoverito, appunto, a quanto dice l'inchiesta dell'Espresso, continua questa strage silenziosa. Ma le vittime non si contano soltanto fra i militari di ritorno, per esempio, dalle missioni all'estero, dice l'Espresso, che ancora oggi, a distanza di 20 anni, continuano comunque ad ammalarsi di tumori e leucemie, ma anche fra i loro figli. La lista dei bambini venuti al mondo con malformazioni e quella degli aborti terapeutici o spontanei continua a salire. Quantificarli con precisione è quasi impossibile, ma secondo le associazioni che da anni si battono per denunciare le conseguenze dei metalli pesanti sui soldati italiani, si parla ormai di decine di casi dichiarati. Le chiamano vittime terze perché le loro vite sono state pregiudicate e danneggiate indirettamente dalle esposizioni dei loro genitori. Fra questi ci sono anche figli di civili che poi si sono ritrovati a vivere in prossimità di luoghi contaminati da uranio, torio, gas radon, in aree dove appunto si sperimentano gli armamenti, come Salto di Quirra, che è sede del poligono interforze a disposizione della NATO. Fra i soldati c'è infatti chi è ancora in servizio e che teme ritorsioni, per cui preferisce non denunciare, e poi semplicemente c'è chi prova vergogna e non vuole che la sua storia appunto venga alla luce. Più spesso il problema è burocratico, le anomalie genetiche non sono state denunciate alla nascita e quindi nelle statistiche sanitarie e nei registri della ASL praticamente non esistono, e tantomeno esistono per i tribunali che non hanno fatto partire alcuna inchiesta. Però le storie sono moltissime e alcune delle vittime solo adesso trovano il coraggio di parlare in forma rigorosamente anonima. Negli ultimi 10 anni sarebbero 3.700 i reduci da missioni all'estero che hanno avuto appunto un tumore. In 532 hanno richiesto un risarcimento al Ministero della Difesa, ma nessuno di loro ha ancora visto un euro. Ci ha provato per esempio la figlia di un militare in forza al poligono di Teulada. Per ben 9 anni, e il resoconto della donna contenuto in una missiva destinata al Ministero della Difesa, sono stata una residente nel poligono dove ha prestato servizio per molto tempo mio padre, maresciallo dell'esercito. Mi sono ammalata di 2 gravi malattie e ho avuto un bambino nato con grossi problemi genetici che purtroppo di recente è deceduto. Ecco, queste sono le parole appunto della figlia di un militare. Quindi, secondo la donna, provocare le sue malattie e la disabilità del figlio sarebbe stata la prolungata esposizione a nanoparticelle di metalli pesanti. Quindi non solo uranio impoverito, ma anche radiazioni di torio, perché nel poligono sono stati ampiamente utilizzati e sperimentati i missili Milan che contengono appunto torio. La sua casa sorgeva vicino a un territorio che oggi viene considerato non più bonificabile e permanentemente interdetto alle abitazioni. E nonostante questo, però, le sue richieste di risarcimento finora sono sempre state ignorate. E non perché non ci fosse un nesso fra la sua malattia e quella del figlio, ma per semplici intoppi burocratici. Nonostante fosse chiaro a tutti che io ero una comune cittadina, dice la donna, il mio caso è stato preso in mano dal Comitato Cause di Servizio della Difesa, ovvero l'ufficio che si occupa dei militari, che poi mi ha risposto dicendo che non poteva occuparsi di me in quanto non militare. E poi nessun interesse ovviamente da parte delle istituzioni, denunciano questo ovviamente le associazioni, sembrerebbe esserci stato verso quei genitori che hanno visto misteriosamente i figli morire a causa di tumori infantili a poche settimane o addirittura a poche ore dal parto, e alcuni di loro addirittura sono nati senza parte del cervello. Casi clinici quindi inspiegabili, capitati fra persone senza precedenti simili nella loro storia familiare. A rompere un dolorosissimo silenzio lungo 20 anni c'è per esempio un capitano dell'aeronautica che oggi chiede di sapere perché suo figlio, concepito dopo 6 anni di servizio al poligono interforze di Salto di Quirra, sia nato con un tumore al rene. Per quel bambino non c'è stato scampo, è morto 30 giorni dopo essere venuto al mondo. Quindi gravi malformazioni sono state registrate alla nascita anche nel figlio di un maresciallo dell'esercito che ha prestato servizio in Bosnia nei primi anni 2000 e che ha effettuato numerose esercitazioni a Capo Teulada. Poi, affetto da una grave forma di idrocefalia, è anche il figlio di un ex soldato, reduce da missioni nei Balcani, che oggi chiede di conoscere la verità. Mentre una lunga lista di aborti, terapeutici e non, è stata registrata fra le mogli dei soldati nei Balcani e in Kosovo, che erano addetti alle bonifiche del terreno dove erano stati esplosi proiettili all'uranio impoverito. Raccontano oggi alcuni di loro, i nostri superiori erano stati molto chiari, ci avevano consigliato di non fare figli per almeno 3 anni dalla fine della missione all'estero. Chi è in grado di spiegare questa situazione in tutta la sua cruda semplicità è Mariella Cao, battagliera, fondatrice del Comitato Sardo Gettiamo le Basi, che da anni lotta perché l'opinione pubblica sia informata rispetto a quello che succede attorno ai poligoni di tiro della Sardegna. E dice, i casi sono molto più numerosi di quelli che sono stati raccontati finora, solo che da parte dei genitori di questi bambini c'è sempre una forte reticenza a parlare, dettata soprattutto dalla paura di subire ritorsioni o addirittura di perdere il proprio impiego nell'esercito. Questo non solo da parte dei militari, visto che l'eventuale chiusura di una base interforce porterebbe alla perdita di lavoro anche poi per centinaia di civili. Nel paese di Escalaplano, per esempio, a una manciata di chilometri dal poligono di Quirra, dove 2.600 abitanti nei primi anni del 2000 si è raggiunto un picco di 14 bambini con gravissime malformazioni genetiche. E la regola ufficiale anche in questo caso era quella di tacere. Quindi qualsiasi cosa accadesse, la regola era tacere, il silenzio totale. E dunque, se i casi non venivano denunciati negli ospedali, era come se appunto non fossero mai esistiti. Un copione che poi si è ripetuto anche nei comuni di Jerzu, Ballao e Tertenia. Alle mamme di questi bambini veniva detto senza tanti giri di parole nascondeteli in casa, racconta Mariella Cao. E così loro, un po' per paura e un po' per vergogna, eseguivano. Non hanno taciuto, ma hanno gridato tutta la loro rabbia e il loro dolore, invece, la mamma di Maria Grazia, nata con malformazioni evidenti alla testa e morta 2 anni fa, e il fotografo Stefano Arizzu, la cui figlia è nata senza le dita della mano destra. Ad un certo punto Arizzu ha anche fondato un comitato composto da padre e madre dei bambini nati con anomalie genetiche, con l'obiettivo di trovare informazioni e chiedere giustizia. Poi però, racconta appunto il fotografo, ci siamo sciolti perché era come combattere contro i mulini a vento, una battaglia troppo dolorosa, dove oltre alle difficoltà di dover lottare ogni giorno, dovevamo subire maldicenze ed esclusione sociale.
Cosa canosa us bona fai nuda si nanta caseu schenze mentalidadi i prenditoriali si nanta canosa us un popolo unido porta manco si comprende si nanta caseu su geloso us de dotto e canosce un traballa in pari Pocos, locos y maluidos, antinaos españoles de nosotros. Pocos, locos y maluidos, madres humildes incluyentes. Hoy la la, hoy la la, hoy la la la. Gusta historia sti morta e casora desisci dai dovreu ca è troppo bello a pensai ca sti diade rusu diaici dovreu ca sora de fai con qua cosa ca fai di abettaia su salvadori cavini Podi salvai gusta terra funti sardus cum voluntadi. Pocos, locos in mal unidos, deu no cigreu manco rubagu. Pocos, locos in mal unidos, toccavo neusia traballai. Oi la la, oi la la, oi la la la. La 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 la, oi la la, oi la la la, la 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 la. Pocos locos y mal unidos acabamos de poca excusa. Pocos locos y mal unidos no volo e si bruna colonia.
Claudia Aru, Pocos Locos y Malunidos, Sadie de Sa Sardigna, un pezzo tratto dall'album A Giro del 2013-2014. Ringraziamo insomma Claudia anche per la segnalazione di questo bellissimo pezzo in lingua sarda che insomma è andato a spezzare, a interrompere per un momento l'approfondimento che stavamo seguendo appunto sui territori territori sardi interessati dalle occupazioni militari delle basi americane e investiti dalle esercitazioni militari che, come avete sentito, provocano insomma effetti devastanti sulla salute di persone e animali, in particolare insomma sulle donne in gravidanza e quindi poi sui feti malformati o su bambini insomma che hanno poi pochissimi giorni e settimane di vita proprio a causa delle malattie, delle malformazioni contratte nella pancia della loro mamma, evidentemente insomma esposta a radiazioni di ogni tipo. Intanto insomma ci arrivano anche dei messaggi al 346-667-3263 che ringraziamo, salutiamo anche Teresa che ci ha scritte, grazie. Continuiamo con l'approfondimento e, come vi ho annunciato in precedenza, poi ci sposteremo con un collegamento in diretta con Pato, compagna argentina, che ci parlerà dall'Argentina della mobilitazione dello sciopero delle donne contro il femminicidio e contro la violenza sulle donne. Buon ascolto.
Ci sono altre inchieste rispetto appunto alla questione dell'uranio impoverito e rispetto alla questione delle leucemie, sempre legate appunto alla presenza delle basi in Sardegna. E un'altra inchiesta mostra che in effetti questa strage silenziosa colpisce anche addirittura i pastori e gli animali. È una strage silenziosa per l'appunto di 40 civili e 23 militari e la diagnosi è sempre la stessa, cioè leucemia. Il sospetto è ormai una certezza, dice l'Unione Sarda, si chiama sindrome di Quirra, uranio impoverito, tumori, agnelli deformi. Ha il cancro il 65% dei pastori che vivono nei pressi dell'installazione militare ed è questo il risultato shock di un'indagine avviata dai veterinari dell'ASL di Cagliari e Lanusei per monitorare l'impatto ambientale sulla salute nell'area a ridosso del poligono. È una piccola Chernobyl italiana, scrive Pino Cabras, dando risalto al reportage poi di Paolo Carta che è stato pubblicato dall'Unione Sarda, sempre sullo stesso tema. Una vicenda terribile, un disastro militare ambientale che si consuma nella terra, che accoglie la stragrande maggioranza delle esercitazioni militari italiane. Finora i grandi organi di stampa non ne hanno voluto parlare, dice Cabras. Con la lodevole eccezione di un'inchiesta di Rai News, peraltro poco divulgata, e dice appunto Cabras, come spesso accade, sono stati gli scrittori i primi a perforare le bugie di governi e generali, in mezzo ai silenzi dei media e dei politici pavidi. La sindrome di Quirra è stata raccontata ad esempio in due romanzi, Perdas de Vogue, firmato da Massimo Carlotto, e Il pettine senza denti di Eugenio Campus. E continua Cabras, ora però tutto il disastro emerge nei tabulati di una ASL, gli irrisi, i complottisti, quelli che non accettavano le verità ufficiali, avevano ragione. Il caso, scommetteteci, ora non potrà più essere insabbiato. Quasi in ogni ovile, scrive Paolo Carta sull'Unione Sarda, nascono agnelli malformati e i pastori si ammalano di tumore. Le indagini dei veterinari delle ASL cagliaritane su incarico del Comitato di Indirizzo Territoriale che segue il controllo ambientale del poligono sono arrivate a dei risultati shock. I dati raccolti a ridosso della zona militare sono assolutamente fuori dalla norma. Addirittura, secondo la verifica del veterinario Giorgio Melis e Sandro Lorrai, esiste un collegamento tra le deformazioni congenite genetiche degli agnelli e i tumori addirittura che hanno colpito gli allevatori. Una vera emergenza, quindi, a Quirra, quasi 7 pastori su 10 hanno contratto la leucemia. Un dato già oggi è certo, le rilevazioni ovile per ovile hanno confermato quello che da tempo sostengono pacifisti e antimilitaristi riuniti in diversi comitati, cioè che ciò che sta accadendo a Quirra è un fatto assolutamente eccezionale. L'indagine dei veterinari, che è arrivata 10 anni dopo le richieste ufficiali dei pacifisti alle istituzioni, ha analizzato soltanto gli allevamenti. Invece il bilancio dei decessi per tumori, aggiornato in un registro a cura del Comitato Pacifista Gettiamo le Basi, è ancora più grave. 23 militari e 40 persone, tra i civili che pascolano, coltivano, abitano o lavorano nei pressi della zona militare. E finisce per mettere sotto accusa le attività del poligono interforze, anche se nella loro relazione i veterinari effettuano soltanto una fotografia inquietante ovviamente dell'esistente, senza lasciarsi andare nella spiegazione scientifica delle cause di tutto ciò, che dovrà venire dal comitato scientifico responsabile del monitoraggio ambientale. Imputato numero uno sono in questo caso le polveri di guerra, cioè le nanoparticelle, appunto, come già detto, di metalli pesanti, causate da esplosioni a temperature elevatissime, raggiungibili solo con l'utilizzo di proiettili arricchiti. Tracce di polveri di guerra sono state rilevate persino a Baunei, molto più a nord del poligono del Salto di Quirra, come conferma la dottoressa Maria Antonietta Gatti dell'Università di Modena, consulente del Ministero della Difesa nella Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito. L'indagine dei veterinari, che hanno battuto palmo a palmo la campagna di Quirra, finisce per creare una micidiale equazione fra i tumori degli allevatori e le deformità dei capi. Agnelli nati con due teste, o sei zampe, oppure addirittura sventrati. L'inchiesta di Quirra, ricorda sempre l'Unione Sarda, sembra confortata anche dai dati raccolti in un'altra zona della Sardegna, che non è tanto lontana, cioè la zona di Villa Grande. Per esempio, dice l'Unione Sarda, in un allevamento a San Lorenzo, sorto 25 anni fa, i veterinari sono venuti a conoscenza di un elevatissimo numero di aborti tra il 1985 e il 1990, e negli ultimi 5 anni sono nati capretti senza organi genitali. Il figlio del titolare dell'allevamento, racconta il giornale, si è ammalato di tumore nel febbraio del 1997 ed è morto nel novembre 2014. A Tintinau, l'ultimo agnello nato con gli occhi dietro le orecchie, risale al dicembre del 2009 e i due fratelli allevatori che accudivano il bestiame sono morti di tumore a distanza di 8 mesi l'uno dall'altro, tra il 2003 e il 2014. Un terzo fratello poi è in cura per la stessa patologia dal giugno scorso a Milano, e questi sono appunto soltanto alcuni dei passi della relazione di ben 43 pagine firmata dai veterinari Giorgio Mellis e Sandro Lorrai, una novità per certi versi clamorosa, che è destinata a riscrivere la storia sanitaria del Salto di Quirra e ad aprire nuovi scenari sui tumori dei pastori. Voglio ricordare inoltre che la tesi di laurea che abbiamo citato all'inizio dell'approfondimento si intitola «Valutazione del rischio di aborto spontaneo e dei difetti dello sviluppo fetale nella progenie del personale militare civile impiegato nel poligono Interforce del Salto di Quirra». E ci tengo a ricordare anche che in effetti delle azioni resistenza rispetto all'enorme presenza di basi militari e anche appunto rispetto alla questione delle esercitazioni militari nel territorio sardo, e ci sono state appunto anche di recente alcune iniziative come per esempio il campeggio antimilitarista che è consistito nella mobilitazione appunto di 5 giorni tra il 6 e il 10 ottobre nel sud della Sardegna, e c'è stato poi un corteo invece all'aeroporto militare di Decimo Mannu appunto il 10 ottobre 2016, e lo slogan che portava era appunto no basi né qui né altrove. Quindi insomma c'è una certa attività appunto di resistenza da parte del popolo sardo nei confronti sia della presenza delle basi che nei confronti appunto delle varie esercitazioni che si svolgono nei cieli sardi e nel nostro territorio. Inoltre vorrei ricordare anche che è da diversi anni che la Sardegna appunto è un territorio concesso ai militari israeliani per le esercitazioni, e per esempio nel 2014 a Capo Frasca sono state sganciate bombe inerti da una tonnellata, e sempre nello stesso anno un altro bel regalo lasciatoci dalle esercitazioni militari è stato appunto l'incendio di 30 ettari di territorio appunto andati a fuoco sempre a Capo Frasca. Il tutto, questo grossissimo incidente, chiamiamolo così, si era svolto a pochi giorni da una manifestazione appunto contro le basi e le esercitazioni, comprese anche appunto quelle israeliane. Esercitazioni che aggrediscono la Sardegna sotto due punti di vista, intanto creando dei danni interni, come abbiamo detto appunto nella lettura dei vari articoli e delle varie inchieste che sono state svolte, ovviamente alla popolazione sarda, che quindi è vessata dall'inquinamento e appunto dall'ammalarsi, soprattutto nelle zone immediatamente vicino, per esempio, alle basi, come abbiamo detto. ma anche appunto dal punto di vista un danno anche esterno, nel senso che poi ci sono comunque dei popoli che verranno verso i quali saranno destinate verso i quali saranno destinati i risultati delle esercitazioni che si svolgono nel territorio sardo. E quindi insomma speriamo che questa resistenza vada avanti, insomma di venire anche sostenuti un po', anche insomma che la Sardegna non venga lasciata sola in questa impresa, e così insomma di poter portare avanti questa lotta.
Sta tutto ok. Rebecca Lane, Miss Bolivia, con Ali Guagua, con el Chess, ok. Original. Se me nota la lengua, velo de entrada. La combinación fatal, no queda nada. Y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer. Y no me digan de la forma que me tengo que mover. Que la ley no me va entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta. Princesa atrevida, jodida y potra. La negra hija de puta con el fuego en la boca. Con la Rebeca que menea como loca. Vamos con la licuagua que la sube y destroza. Va como anormal, como animal, juntando los ovarios en un solo canal. Ay, 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 como buena ritual, haciendo magia, exorcizando el mal. Yo, yo. Si con la blusa se me sale el ombligo, si estas panties me quedan muy apretadas, si mi cabeza siempre está despeinada, que si traigo muy corta la falda, que si bailo como me da la gana, que las ladies no usan malas palabras, que la mente y la boca cerrada, solo la abres para hacerme mala fama. Lo que pasa es que no estoy acomplejada. ¿Cómo crees que te ves siendo tanto es con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre la que ríe, la que gime, la que grite, la que baila, la que goza, la que explota, la que brilla porque no le importa y no corta las alas a otras.
Represento al puerto donde se hacen las mejores parties. Con mis hermanas practico la cumbia. Es una religión como el hip hop, que no te queden dudas. Ni técnicas ni rudas, tan solo luchadoras en el ring de la hermosura. Envuélvete en periódico, mira ya madura. Estamos resistiendo porque el mundo tiene cura. Mujeres pisoteadas, echas una cagada. Pasan los siglos y seguimos basureadas. Esclavas de la puta manada. Y si decimos algo somos brujas y malvadas. Cisternas, carnalas, cabronas, armadas. De lírica explosiva, de música pesada. Suena profundo
toda... 19.06 sulle libere frequenze di Blackout. Siete sempre sintonizzate sul Colpo della Strega, trasmissione a cura del collettivo femminista Medea. E sono finalmente giunte anche negli studi di Via Cecchi 21A le ospiti di oggi, le nostre compagne di viaggio e di trasmissione, Bia e Silvia, in attesa della diretta con l'Argentina. E queste sono Miss Bolivia, Rebecca Lane, Ali Guagua, Libre, Atrevida, Iloca. Benvenuta Silvia, prima di tutto.
Grazie.
Allora oggi, tra l'altro oggi insomma ce lo siamo dette poco fa fuori onda, è anche giornata, la seconda giornata di sciopero generale delle donne in Polonia. Ce l'aveva detto la settimana scorsa Eva, l'attivista filosofa femminista di Varsavia che avevamo intervistato, proprio perché il partito promotore di questa proposta di legge super restrittiva in materia di aborto, dopo che era stata bocciata dal dalle piazze, invase dalle donne, è tornato insomma alla carica con una proposta di legge sempre terrificante ma un po' più addolcita, e quindi insomma ieri e oggi c'erano due giornate di mobilitazione nazionale, di nuovo sempre della Black Protest, e tra l'altro insomma c'è arrivata notizia dalla rete che a Roma c'è un'iniziativa di solidarietà con le donne polacche, non so se sotto l'ambasciata o il consolato polacco, ci sono un po' di compagne della rete, non una di meno, e Io Decido di Roma, che appunto hanno organizzato questo momento di solidarietà. Ma parliamo insomma di Argentina, motivo per il quale insomma sono anche giunte con noi negli studi di Blackout le nostre ospiti. Io lascerei la parola a te, Silvia, perché mi piacerebbe iniziare non solo con l'appello e il comunicato che le donne argentine hanno scritto e letto in piazza, ma anche con un tuo racconto che si trova sul tuo blog, che credo insomma sia stato un blog nato come diario di viaggio del tuo viaggio in solitaria per il Latino America, che poi insomma hai portato avanti, e insomma l'introduzione che fai rispetto all'appello delle donne argentine è davvero insomma toccante e forte, insomma, quindi mi piacerebbe proprio iniziare con le tue parole, con il tuo vissuto.
Grazie. In Argentina Semenella ci è arrivata dalla Bolivia, da un viaggio fuori stagioni e fuori dalle mete turistiche, da un viaggio pesante, faticoso, in cui spesso c'era da aver paura. L'Argentina era una meta, era la sicurezza. L'Occidente, strade di cemento e taxi che erano davvero taxi, ma l'Argentina non era il luogo per tirare un sospiro e sentirsi al sicuro, perché non c'è un sol posto nel mondo in cui una donna possa tirare il fiato e sentirsi al sicuro. Camillo ripete, lo stupro è un rischio inevitabile, è un rischio che le donne devono mettere in conto ed accettare di correre se vogliono uscire di casa e circolare liberamente. Se ti succede, alzati, dust yourself e passa ad altro. I muri dell'Argentina me lo ricordano al volo. Senza clienti non c'è tratta, dicono. Tratta, non prostituzione, che sono due cose diverse. I muri argentini sono precisi, lo dicono chiaramente. Ma si sente parlare di ragazze scomparse, di traffici di donne. Nord di Jujuy, di ritorno da una comunità indigena guaraní. È buio, quasi deserto, fa freddo. In un chiosco della stazione prendo qualcosa da mangiare, aspettando l'autobus che mi porterà indietro. La signora è incuriosita, mi fa domande. Viaggio, sì, dall'Europa, sì, da sola. E inizia a raccontarmi le storie di ragazze europee sparite, rapite, ritrovate uccise, mochilleras, viaggiatrici con lo zaino, come si dice da queste parti, specie di Icaro postmoderne che hanno osato troppo, che hanno volato troppo vicino al sole e non sono state lì dove dovevano stare, ferme. Matias dice che Lucia stava ferma, dice che non usciva molto di casa, che era una ragazza tranquilla, ma questo non le ha salvato la vita. Ha fatto forse sentire in dovere il fratello di giustificarsi, di giustificarla. Lucia non ha fatto niente per meritarselo. Lucia aveva 16 anni. È stata stuprata, drogata, seviziata e uccisa da tre uomini. Lucia è morta per un arresto cardiorespiratorio dovuto alla violenza delle torture e delle percosse. Lucia, letteralmente, non ha retto al dolore. L'hanno lavata, rivestita, per provare a nascondere l'orrore. L'hanno abbandonata agonizzante davanti ad un ospedale. Per giorni la storia di Lucia mi è passata davanti agli occhi, la sua foto con il suo volto sorridente. Per giorni ho accuratamente evitato di leggere di più, perché fa male. Ma in fondo è quello che dobbiamo a Lucia, raccontare la sua storia, ricordarla. E questo hanno deciso di fare le donne argentine, che proprio in quei giorni erano a Rosario, riunite per il 31° incontro nazionale delle donne. Incontro culminato in un corteo, represso dalla polizia. Hanno deciso di scendere in piazza, hanno deciso di vestirsi di nero, hanno deciso di scioperare. Smettiamo di lavorare finché non smetterete di ammazzarci. Gli organismi delle donne raccontano di aver ottenuto a fatica dalle organizzazioni sindacali un appoggio verbale, ma nessun impegno reale a favorire l'adesione dei lavoratori e delle lavoratrici allo sciopero. Nonostante ciò, alcune imprese, come quella di PepsiCo, hanno votato un'ora di sciopero per turno e l'organizzazione di navette per permettere la partecipazione alla manifestazione. Alle donne argentine, in me, uruguayane, costaricane, guatemalteche, honduregne, salvadoregne. Alle donne argentine guardano anche le donne europee, le donne italiane che stanno costruendo la manifestazione nazionale contro la violenza sulle donne del 26 novembre a Rio argentino più forte che mai, forse una guida all'opposizione del paese. È un movimento in crescita ma solido. Avanzato a livello di analisi e di contenuti. Adesso alla fine del corteo. Noi ci fermiamo, contro quelli che vogliono fermarci. Mentre si svolgeva il 31esimo incontro nazionale delle donne, violentavano a Rosario. Noi ci fermiamo, perché non ci fermino con la loro pedagogia criminale. Per fare noi stesse pedagogia, perché unite costruiremo una società senza machismo, perché libertà vuol dire smontare. Indigna che in questo mese di ottobre si contino già 19 morte. Scioperiamo perché questo non è possibile finché l'aborto non sarà legale, sicuro e gratuito per tutte, finché le condizioni economiche continueranno a riprodurre la violenza machista, perché le nostre giornate lavorative sono 2 ore più lunghe di quelle degli uomini, dato che i compiti di cura e riproduttivi ricadono sulle nostre spalle e non hanno nessun valore nel mercato del lavoro. Perché la disoccupazione si alza di 2 punti quando si parla di donne, perché la differenza salariale è in media del 27%. Vale a dire che le donne guadagnano molto meno dei loro compagni, a parità di incarichi di trasporti, di adeguamenti per l'inflazione, di incremento della povertà e restringimento dello Stato, come quello che propone il governo dell'Alleanza Cambiamo, noi donne sopportiamo il peso maggiore. La povertà ha un volto femminile e ci toglie la libertà di dire no quando siamo nel circolo della violenza. Noi scioperiamo. Scioperiamo contro i proiettili di gomma che provano ad arrestare la nostra forza. Una forza che cresce attraverso gli incontri, le mobilitazioni, i dibattiti. Una forza femminista, una forza di donne. Scioperiamo contro il disciplinamento delle donne, che significa che Milagro Sala è in carcere in quanto donna, indigena, per essersi organizzata, per aver reclamato non soltanto i diritti di base, ma anche il diritto di tutte e tutti alla festa e ai momenti ricreativi. Contro la detenzione e il procedimento giudiziario irregolare che tiene in ostaggio Reina Maras, migrante di lingua quechua, che una giustizia misogina e coloniale ha condannato ingiustamente all'ergastolo. Contro le condizioni delle carceri femminili, che le rendono sempre più spazi dove si amplificano le gerarchie classiste e razziste. Contro il fatto che in quartieri come banche, contro il modo in cui i quartieri diventano ogni giorno più asfissianti, teatro di trame di economie illegali che portano a forme di violenza nuove e sempre più dure. Contro la politica retrograda che inaugura un centro di detenzione per immigrati, in una chiara retrocessione della legislazione vigente. Scioperiamo prendendo l'iniziativa, mostrando una capacità forte di reazione alla guerra contro le donne che viene scritta giorno dopo giorno. Ci mobilitiamo e ci autodifendiamo. Quando toccano una, rispondiamo tutte. Per questo oggi, 19 di ottobre, noi scioperiamo. Siamo le casalinghe, le lavoratrici, le disoccupate, le giornaliste, le militanti, le artiste, le madri e le figlie, le domestiche, quelle che incontri per strada, quelle che escono di casa, quelle che stanno nel quartiere, quelle che sono andate ad una festa, quelle che hanno una riunione, quelle che vanno in giro da sole o accompagnate, quelle che hanno scelto di abortire, quelle che hanno deciso come e con chi vivere la nostra sessualità. Siamo donne, trans, travestite, lesbiche. Siamo molte e della paura che ci vogliono imporre e dalla furia che ci tirano fuori a forza di violenza ne facciamo un suono, una mobilitazione, un grido comune. Non una di meno, ci vogliamo vive. Noi scioperiamo. Scioperiamo contro il femminicidio, che è il punto più alto di una trama di violenze, che include lo sfruttamento, la crudeltà e l'odio e le forme più diverse di autonomia e vitalità femminile, che pensa che i nostri corpi sono cose da usare e scartare, rompere e saccheggiare. Lo stupro e il femminicidio di Lucia Perez mostrano una linea decisa contro l'autonomia e la capacità di decidere, l'azione, la scelta e il desiderio delle donne. Lucia è stata considerata come una cosa, da percuotere fino a che lo sopporta, e lasciata poi davanti a un pronto soccorso per far credere che era morta di overdose, per nascondere la verità. Non è stata la droga, sono stati i maschi. L'hanno stuprata ed uccisa a Mar de Plata, poche ore prima che la marcia dell'incontro nazionale delle donne venisse caricata dalla polizia. L'incontro più trasversale e creativo, che mobilita identità e sensibilità diverse, sotto forma di organizzazioni a loro volta diverse, collettivi politici, artistici, di quartiere, sindacali, tutte totalmente politiche. Perché la politica è una lotta insistente per l'invenzione della libertà, per la costruzione comunitaria e per l'ampliamento dei diritti. Come tutti i femminicidi, anche quello di Lucia ha come obiettivo il disciplinamento delle donne e di tutte le persone che si ribellano contro i ruoli che questa società difende. O sarà ciò che si suppone sia normale o non sarà niente. E non potrai dire di no perché il costo di dire di no sarà, all'estremo, la morte. Da una gabbia all'altra, da un tipo di oppressione ad altre più cruente. Tra le donne di meno di 30 anni la disoccupazione è al 22%, la precarietà delle nostre vite. Donne trasformate in puttane o incarcerate, trans e travestiti repressi quotidianamente per strada, benché non gli si assicuri il diritto ad entrare nella vita lavorativa e si continui ad imporgli la prostituzione come unico destino. Donne assassinate dai loro partner, abusate dai loro padri o picchiate dalla polizia. Stiamo vivendo una stagione di caccia e il neoliberismo fa le sue prove di forza sui nostri corpi. In ogni città, in ogni angolo del mondo, non siamo al sicuro. Noi scioperiamo. Perché tutte le variabili economiche mostrano la violenza macista. I femminicidi sono il risultato di una serie di violenze economiche e sociali, di pedagogie della crudeltà, di una cultura del «ci sarà un motivo, qualcosa avranno fatto», che glielo permette, li giustifica e li avvalla. Non sono un problema di sicurezza o insicurezza. Lottare contro queste violenze esige risposte multiple. Ci riguarda tutti e tutte, anche se sappiamo che i poteri dello Stato e tutte le sue istituzioni, nazionali, provinciali, municipali, agiscono solo se costretti dalla pressione sociale che spinge dal basso. Per questo siamo qui oggi, in tutto il Paese e in vari Paesi contemporaneamente, dicendo non una di meno, ci vogliamo vive. Come possiamo creare un altro mondo possibile se le misure che tendono a questa trasformazione, come il programma di educazione sessuale integrale, viene smantellato poco a poco o semplicemente non viene applicato? Come osano paragonare delle scritte su un muro all'uccisione e alla tortura di una bambina? Come fanno a chiederci di avere pazienza se guadagniamo il 27% in meno degli uomini per fare lo stesso lavoro? Come pretendono che facciamo attenzione se allo stesso tempo dei mezzi di comunicazione ci dicono che quelle che vanno sole e vengono ritrovate morte ne hanno la colpa? Come pretendono che abbiamo pazienza se ci tolgono la pensione da casalinga e non considerano seriamente il lavoro che prendersi cura di una famiglia? Sì, lavoro. Il 76% dei lavori non remunerati lo facciamo noi. Come osano dirci che questo non è così grave quando tolgono l'autonomia economica a migliaia di donne, cacciandole dal loro lavoro? Quando ci abbassano lo stipendio, ci minacciano di abbassarci i contratti collettivi? Come pretendono che aspettiamo quando moriamo per aborti fatti male o ci incarcerano se andiamo in ospedale per un aborto spontaneo? E potremmo continuare. Nessuno vuol far carico di queste domande e ancor meno di trovare delle risposte che ci includano, e non soltanto come vittime, morte, cose, ma come protagoniste con una propria voce. Noi vogliamo insistere, esigere, chiedere, rispondere, perché non vogliamo più vittime di nessun tipo. Per questo noi donne scioperiamo. E questa richiesta diventa di tutta la regione latinoamericana, Bolivia, Cile, Perù, Uruguay, Costa Rica, Guatemala, El Salvador. E in America Latina ci accompagniamo l'un l'altra. Ni una menos. Vivas nos queremos.
Ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer
ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Alive 24 sulle libere frequenze di Blackout, Anna Tijoux antipatriarca. Abbiamo insomma letto insieme a Silvia le parole delle donne argentine, forti insomma, davvero come un tuono, potentissime. Insomma, siamo felici anche di averle potute espandere attraverso le libere frequenze di Blackout, e ora è con molto piacere che vi presentiamo la compagna dall'Argentina che avevamo annunciato a inizio trasmissione. Pato, benvenuta. Silvia, lascio a te la parola per presentarla, insomma, iniziare la conversazione con lei.